Eccoci nello spazio di approfondimento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento, lo ritroviamo con piacere, Marco Menegotto, ricercatore ADAPT. Bentornato.
Buongiorno, grazie.
Parliamo come sempre di lavoro, del futuro del mercato del lavoro e parliamo in particolare delle recenti modifiche apportate dalla legge di bilancio al tema del lavoro e del lavoro agile. A te la parola.
Grazie, sì. In realtà nella legge di bilancio abbiamo trovato con sorpresa un intervento un po' estemporaneo sul lavoro agile. È una norma totalmente condivisibile nei principi che stanno a fondo di questa scelta che adesso vi racconto, ma che lascia una serie di perplessità sul piano operativo, pratico, poi fattuale, d'applicazione concreta, che sono quelli che rilevano di più. Sostanzialmente la disposizione prevede che i datori di lavoro che stipulino accordi per l'introduzione del lavoro agile, e si parla di accordi individuali perché la legge sul lavoro agile in Italia sposta tutto sul piano individuale. Ecco, questi datori di lavoro devono dare priorità di scelta nell'accesso a questa misura e queste nuove modalità di lavoro, diciamo non sempre in azienda, alle lavoratrici madri che ne facciano richiesta entro 3 anni dal termine del congedo di maternità, oppure a quei lavoratori che hanno figli in condizioni di disabilità certificata. E logicamente è un provvedimento che ha una sua logica in ottica di conciliazione e di tutela di interessi di soggetti che hanno una meritevolezza ulteriore rispetto alle condizioni ordinarie. No?
Certo.
Ma purtroppo l'intervento lascia aperta una serie di dubbi, perché non ci sono dei riferimenti alle compatibilità necessarie sia con l'organizzazione che con le mansioni. E allora potrà capitare che il datore di lavoro si trovi a dover negare una richiesta di questi soggetti e doverne motivare rispetto alle esigenze della sua organizzazione, oppure al fatto che quelle mansioni sono poco compatibili con la modalità di lavoro agile. E questo può essere superato nella prassi con delle motivazioni rese dal datore. In realtà ci sono un paio di questioni un po' più di fondo. Perché ogni qualvolta il legislatore interviene su questi temi, interviene con degli elenchi che sono spesso tassativi, e quindi il rischio di escludere altri soggetti che pure sono meritevoli di fare tutela è forte.
Certo.
Esempio per intenderci, garantito la priorità ai lavoratori che abbiano figli in condizioni di disabilità. Allora a me verrebbe da dire, non si capisce come mai il lavoratore che sia esso stesso certificato come disabile non possa accedervi prioritariamente rispetto ai colleghi. Esempio che però la prassi nella contrattazione collettiva, anche antecedente la legge del 2017, aveva ampliato, perché si parlava di lavoratori genitori entro X anni dalla nascita del bambino, quindi non solo le madri entro i 3 anni dalla fine del congedo, lavoratori che abbiano familiari malati, quindi non solo figli, e quindi anche affidatari e adottivi. Questo significa andare un pochino a comprimere un margine di intervento come effetto negativo di una norma che in realtà nasce con un principio corretto, cioè riportare il tema della conciliazione un pochino al centro del tema lavoro agile, perché spesso capita di vederlo usato come facciata per in realtà intervenire a scopo organizzativo, il che non è vietato, perché tra le finalità del lavoro agile espressamente prevista dalla legge c'è anche quella dell'incremento della competitività.
Certo.
Si trattava di intervenire forse con un correttivo, una norma così tranchant, e prevedere magari uno spazio di intervento della contrattazione collettiva, oppure un elenco che fosse più esaustivo. Non contesto il contenuto della norma, ma metto in guardia rispetto alle conseguenze che questo può portare nella pratica quotidiana, nella gestione, diciamo così, dell'impresa.
Certo. Ecco, a tuo parere, Sarà questo un governo votato a, diciamo, un'attenzione particolare anche rispetto allo smart working, nel senso che si parla molto del futuro del lavoro, dei processi di rivoluzione industriale 4.0, ma in realtà lo smart working è una di quelle modalità di lavoro che potrebbe essere considerata appunto la modalità del futuro sotto tanti punti di vista, a partire dal poter includere più facilmente i soggetti che hanno delle difficoltà, per esempio negli spostamenti o a sottostare a certi canoni, certi ritmi di lavoro, così come un maggiore aiuto per le donne che vanno in maternità o che hanno necessità di conciliare diversamente la vita e il lavoro, e ancora per poter, per esempio, garantire alle imprese del futuro la possibilità di lavorare sostanzialmente da remoto senza necessariamente avere delle sedi fisiche in cui i lavoratori si riuniscano. E questo ovviamente porta con sé una serie di benefici se pensiamo diciamo allo sviluppo delle città, l'economia sostenibile sotto il punto di vista dei trasporti, del risparmio del consumo dell'energia e dell'inquinamento. Insomma, è un tema che porta con sé, seppur in modo apparentemente, diciamo, indiretto, un sacco di tematiche affini.
Certo, ma se guardo in realtà alla parte politica che ha, diciamo, il comando del Dicastero del Lavoro, mi rivolgo al Movimento 5 Stelle, è innegabile che hanno un'attenzione particolare ai temi dell'innovazione tecnologica collegata a ambiente, mobilità e sviluppo. E certo, anche prima di arrivare al governo, segnali di attenzione con studi e ricerche commissionati da loro ci sono stati, e questo è un dato di fatto. Certo, i primi interventi in materia lavoristica vanno però nella direzione opposta, cioè guardano ancora al passato. Il decreto dignità ormai è andato in cavalleria, in vigore, e nulla si può fare, almeno al momento, per mitigarne gli effetti, diciamo così, di irrigidimento. Però io credo più nel sistema delle relazioni industriali che non nell'imposizione per legge di modelli organizzativi o di contrattazione di un certo tipo. E mi riferisco a un esempio concreto, pratico, recente, il Ponte Morandi. E sono state le parti sociali a trovarsi firmando un protocollo per incentivare il lavoro agile di soggetti che avevano in quel momento effettivamente delle problematiche forti a livello di mobilità e a livello personale. E non è intervenuta la legge perché non può farlo in questi casi. In ottica emergenziale, le parti sociali a livello territoriale hanno definito un protocollo per agevolare anche quelle aziende che al lavoro agile fino a quel momento non avevano assolutamente né pensato né attinto. Ecco, quindi darei questo spunto. La legge del 2017, quel Jobs Act del lavoro autonomo e agile, taglia completamente fuori la contrattazione collettiva, nel senso che sposta tutto sul piano individuale con più le implicazioni. Ma non è ovviamente vietato alla contrattazione, alle parti, come ha fatto in passato, intervenire su questi temi, perché sono gli unici veramente che possono incidere in termini di organizzazione e quant'altro, perché i più vicini alla realtà produttiva e di servizi che questo paese tenta di portare avanti nonostante i dati non siano sempre
Eh sì. Davvero
così positivi e incentivanti.
grazie a Marco Menegotto, ricercatore per Adapt, per essere stato con noi. Vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it, adapt.it o bollettino adapt.it. Seguiteci sui social network, Facebook e ovviamente Twitter. Infine, se volete scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.